Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Julien otteneva modesti risultati nei suoi tentativi di assumere un comportamento ipocrita. Ebbe momenti di disgusto e anche di completo scoraggiamento. Non aveva successo, e per di più in una così bassa carriera. Il minimo aiuto esterno sarebbe bastato a rincuorarlo, poiché le difficoltà da superare non erano gran cosa, ma si trovava solo, come una barca abbandonata in mezzo all'oceano. E quando anche ci riuscissi, pensava, avrei tutta una vita da passare in così cattiva compagnia. Dei ghiottoni che pensano solo alla frittata con lardo da divorare a pranzo, o degli abati Castaned per i quali nessun misfatto è troppo nero. Arriveranno al potere, ma a quale prezzo, gran Dio? Suonò la campana per l'ora di storia sacra dell'abate Castaned. A quei contadinelli spaventati dal lavoro penoso e dalla povertà dei loro padri, Castaned insegnava quel giorno che il governo, così terribile ai loro occhi, aveva potere reale e legittimo solo in virtù della delega del vicario di Dio in terra.
«Rendetevi degni della bontà del Papa, con la santità della vostra vita, con la vostra obbedienza. Siate come un bastone nelle sue mani», aggiungeva, «e otterrete un incarico elevato, un posto di comando esente da ogni controllo». Un incarico da cui sarete inamovibili e il cui stipendio è pagato per un terzo dal governo e per gli altri due terzi dai fedeli formati dalla vostra predicazione.
Uscendo dall'aula, Castaned si fermò in cortile.
È proprio di un curato che si può dire tanto vale l'uomo, tanto vale il suo posto, diceva agli allievi che facevano cerchio intorno a lui. Ho conosciuto, io che vi parlo, delle parrocchie di montagna dove gli incerti superavano quelli di molte parrocchie di città. C'era altrettanto denaro, senza contare i capponi ingrassati, le uova, il burro fresco e mille piccole piacevolezze. E lì il curato è il primo, senza discussione. Non c'è buon pranzo dove non sia invitato, festeggiato...
Non appena l'abate Castaned se ne fu andato, gli allievi si divisero in gruppi. Julien non apparteneva ad alcuno. Lo lasciavano solo come una pecora rognosa. In tutti i gruppi si vedeva un allievo gettare in aria una moneta. E se indovinava, a testa o croce, i suoi compagni concludevano che gli sarebbe toccata una di quelle felici parrocchie. «Bisogna che mi abitui a questi discorsi», pensava Julien. Quando non parlavano di salsicce, di belle parrocchie, si intrattenevano sulla parte mondana delle dottrine ecclesiastiche, contese tra vescovi e prefetti, tra sindaci e curati. Julien vedeva apparire l'idea di un secondo Dio, ma di un Dio ben più temibile e potente dell'altro. Questo secondo Dio era il Papa. Dicevano, ma abbassando la voce, e quando erano ben sicuri di non essere sentiti dall'abate Pirard, che se il Papa non si occupava di nominare tutti i prefetti e tutti i sindaci di Francia, era perché aveva incaricato di questo compito il re, nominandolo figlio maggiore della Chiesa. Fu in quel periodo che Julien pensò di poter trarre vantaggio per la propria reputazione dal libro di Demestre del Papa. In effetti riuscì a stupire i suoi compagni, ma gli andò male anche quella volta. Finì con l'urtarli, esponendo meglio di loro le loro stesse opinioni. Chelan era stato imprudente con Julien, come lo era stato con se stesso. Dopo avergli dato l'abitudine di ragionare correttamente e di non lasciarsi appagare dalle vane parole, non aveva pensato di dirgli che per chi non gode di alcuna considerazione, questa abitudine è una colpa, perché ogni buon ragionamento offende. La sua capacità di parlare divenne così per lui una nuova colpa. I suoi compagni, a furia di pensare a lui, arrivarono a esprimere tutto l'orrore che ispirava loro, soprannominandolo Martin Lutero. Soprattutto, dicevano, per quella logica infernale che lo rendeva così orgoglioso. Julien aveva un bel farsi piccolo e sciocco. non poteva piacere, era troppo diverso. Eppure, pensava, tutti questi professori sono persone molto fini e scelte fra mille. Come mai non apprezzano la mia umiltà? Uno solo gli sembrava che approfittasse della sua compiacenza nel credere a tutto, nel farsi imbrogliare da tutti. Era l'abate Chabernard, direttore delle cerimonie alla cattedrale, dove da 15 anni gli facevano sperare in un posto di canonico. Nell'attesa insegnava eloquenza sacra in seminario. All'epoca della sua cecità questo corso era uno di quelli in cui Julien risultava abitualmente il primo. Per questo l'abate Chabernard aveva cominciato a dimostrargli una certa amicizia e alla fine della lezione lo prendeva volentieri sotto braccio per passeggiare in giardino. «Dove vuole arrivare?» si chiedeva Julien. Ascoltava con stupore l'abate Chabernard che gli parlava per ore intere dei paramenti posseduti dalla cattedrale.
«C'erano 17 pianete gallonate, oltre ai paramenti funebri. Si sperava molto dalla vecchia presidentessa de Rubempré, questa signora che aveva 90 anni e da almeno 70 anni conservava i suoi abiti nuziali, confezionati con magnifiche stoffe di lione ricamate d'oro. Figuratevi, amico mio!»
Una sera, durante la lezione di scherma, Julien fu mandato a chiamare dall'abate Pirard, che gli disse:
«Domani è la festa del Corpus Domini. L'abate Chabernard ha bisogno che lo aiutiate a ornare la cattedrale. Andate e obbedite.»
L'abate Pirard lo richiamò e aggiunse con aria di commiserazione:
«Tocca a voi decidere se volete approfittare dell'occasione per una scappatella in città.»
«Incedo per Ignes. Ho dei nemici nascosti», rispose Julien. L'indomani di primo mattino Julien andò alla cattedrale con gli occhi bassi. La vista delle strade e del movimento che cominciava ad animare la città gli fece bene. Da ogni parte si paravano le case per la processione. Tutto il tempo che aveva passato in seminario non gli sembrò che un istante. Il suo pensiero andava a Vergy e alla bella Amanda Binet, che avrebbe potuto incontrare, perché il suo caffè non era molto distante. Scorse di lontano l'abate Chabernard sulla porta della sua cara cattedrale. Era un uomo grande e grosso, dalla faccia gioviale e aperta. Quel giorno era trionfante.
«Vi aspettavo, mio caro figliuolo!» esclamò appena vide Julien. «Siate il benvenuto! Il lavoro di questa giornata sarà lungo e duro. Mettiamoci in forze con una prima colazione. Faremo la seconda alle 10, durante la messa grande.»
L'abate Chabernard aveva ragione nel dire che il lavoro sarebbe stato duro. Il giorno prima c'era stata una grande cerimonia funebre nella cattedrale. Non si era potuto preparare niente. Bisognava dunque in una sola mattinata rivestire tutti i pilastri gotici che formavano le 3 navate con del damasco rosso, fino a 30 piedi d'altezza. Julien si rese conto che doveva salire sulla scala anche lui, e la sua agilità gli fu di grande aiuto. Si prese l'incarico di dirigere i tappezzieri della città. L'abate Chabernard, felicissimo, lo osservava volteggiare da una scala a un'altra. Quando tutti i pilastri furono rivestiti di damasco, si trattò di andare a collocare 5 enormi mazzi di piume sul grande baldacchino sopra l'altar maggiore. Un ricco coronamento di legno dorato e sostenuto da 8 grandi colonne tortili in marmo d'Italia. Ma per arrivare al centro del baldacchino, sopra il tabernacolo, era necessario camminare su una vecchia cornice di legno, forse tarlata, e a 40 piedi d'altezza. La vista di quella via tanto ardua aveva spento la brillante allegria dei tappezzieri parigini, che guardavano dal basso, discutevano molto, ma non salivano. Julien afferrò i mazzi di piume e salì di corsa sulla scala. Li collocò alla perfezione su quell'ornamento a forma di corona al centro del baldacchino. Non appena fu sceso dalla scala l'abate Chabernard, lo strinse fra le braccia.
«Ottime!» esclamò il buon prete. «Lo racconterò a Monsignore!»
La colazione delle 10 fu molto allegra. L'abate Chabernard non aveva mai visto la sua chiesa così bella.
«Caro discepolo», diceva Julien, «mia madre noleggiava le sedie nella nostra veneranda basilica, e io dunque sono stato nutrito in questo grande edificio. Il terrore di Robespierre ci rovinò. Ma a 8 anni, quanti ne avevo allora, servivo già alla messa privata, e in quei giorni mi davano da mangiare. Nessuno sapeva piegare una pianeta meglio di me. Mai un guasto ai galloni.
dopo che Napoleone ha ristabilito il culto, ho avuto la fortuna di dirigere tutto in questa cattedrale. 5 volte all'anno i miei occhi la vedono addobbata dai paramenti più belli, ma non è mai stata così splendente. I teli di Damasco non sono mai stati attaccati così bene come oggi, così aderenti ai pilastri.
Finalmente sta per dirmi il suo segreto, pensò Julien. Ecco che mi parla di sé. Finalmente si apre. Ma nulla di imprudente fu detto da quell'uomo, malgrado il suo evidente entusiasmo. Eppure ha lavorato molto, pensò ancora Julien. Non ha risparmiato il vino buono. Che uomo! Che esempio per me! Quando sono al Sanctus, Julien indossò una cotta per seguire il vescovo nella splendida processione. E i ladri, amico, i ladri! Esclamava l'abate Chavernar. Voi non ci pensate! La processione sta per uscire, la chiesa rimarrà deserta. Vigileremo, voi e io. Vi incarico di sorvegliare l'ala nord. Io controllerò l'ala sud e la navata centrale. Attenzione ai confessionali, è da quella parte che i complici dei ladri ci spiano, aspettando il momento in cui voltiamo le spalle. Non appena ebbe finito di parlare, suonarono le 11:15. Subito si fece sentire la campana maggiore. Suonava a distesa. Quel suono così pieno e solenne commosse Julien. La sua immaginazione non era più sulla terra. L'odore d'incenso e delle foglie di rosa gettate davanti al Santissimo Sacramento dai ragazzini vestiti da San Giovanni portarono al culmine la sua esaltazione. Il silenzio, la solitudine profonda, la frescura delle lunghe navate rendevano più dolce il fantasticare di Julien. Non temeva che potesse disturbarlo l'abate Chavernar, impegnato in un'altra parte della chiesa. La sua anima aveva quasi abbandonato il suo involucro mortale, che camminava a passi lenti nell'ala nord, affidata alla sua sorveglianza. Ed era ancora più tranquillo, in quanto si era assicurato che nei confessionali c'erano solo alcune pie donne. Il suo occhio guardava, senza vedere. Tuttavia la sua distrazione fu in parte vinta da due donne molto eleganti, inginocchiate l'una in un confessionale e l'altra accanto alla prima su una sedia. Guardava senza vedere, eppure fosse per un vago senso del dovere, fosse per l'abito semplice e nobile di quelle signore che richiamava la sua ammirazione, notò che in quel confessionale non c'era il prete e rallentò il passo, cercando di vederle meglio. Quella che era inginocchiata nel confessionale voltò un poco la testa, udendo il rumore dei passi di Giuliano in quel grande silenzio. A un tratto gettò un piccolo grido e svenne. Perdendo i sensi, cadde all'indietro. La sua amica, che le era molto vicina, si precipitò a soccorrerla. Contemporaneamente Giuliano vide le spalle della donna che era svenuta. Una collana di grosse perle preziose intrecciate, a lui ben nota, colpì il suo sguardo. Come si sentì! Riconoscendo i capelli della signora Dorenal, era lei. E la donna che cercava di reggerle il capo e di impedirle di cadere sul pavimento era la signora Derville. Julien, fuori di sé, corse verso di loro. La caduta della signora Dorenal avrebbe forse trascinato a terra anche la sua amica, se Julien non le avesse sostenute. Vide la testa della signora Dorenal pallida, del tutto priva di sensi, che oscillava sulla sua spalla. Aiutò la signora Derville ad appoggiare quella testa incantevole sulla spalliera di una sedia impagliata. Julien era in ginocchio. La signora Derville si voltò e lo riconobbe. «Andate via! Andate via!» gli disse in un tono pieno di collera. «Che non vi riveda, soprattutto! Vedervi la farebbe orrore! Era così felice prima di conoscervi! Vi siete comportato in un modo atroce! Andate via! Allontanatevi! Se vi resta un po' di pudore!» Queste parole furono pronunciate con grande decisione, e Julien era talmente debole in quel momento che si allontanò. «Mi ha sempre odiato», disse fra sé, pensando alla signora Derville. In quel mentre, il canto nasale dei primi preti della processione risuonò nella chiesa. Rientravano. L'abate Chavernar chiamò diverse volte Julien, che non lo sentiva. Finalmente andò a prenderlo per un braccio dietro un pilastro, dove si era rifugiato. Più morto che vivo. Julien era ancora immerso nei confusi pensieri in cui l'aveva gettato l'episodio della cattedrale, quando un mattino il severo abate Pirard lo fece chiamare. L'abate Chabernard mi scrive in vostro favore. Nell'insieme sono abbastanza contento della vostra condotta.
Siete molto imprudente e persino sventato, anche se non sembra.
Tuttavia, finora il cuore è buono e persino generoso. L'intelligenza è superiore. In sostanza vedo in voi una scintilla che non si deve trascurare. Dopo 15 anni di lavoro sto per andarmene da questo istituto. La mia colpa è quella di aver lasciato i seminaristi al loro libero arbitrio e di non aver né protetto né ostacolato quella società segreta di cui mi avete parlato in confessione. Voglio fare qualcosa per voi, lo meritate. Mi sarei deciso 2 mesi prima senza quella denuncia fondata su un indirizzo di Amanda Binet trovato nella vostra stanza. Vi nomino ripetitore per il Nuovo e Antico Testamento.
Julien, in uno slancio di riconoscenza, pensò di buttarsi in ginocchio a ringraziare Dio, ma cedette a un impulso più sincero. Si avvicinò all'abate Pirard, gli prese la mano e se la portò alle labbra.
«Che cosa fate?» gridò il direttore con aria irritata.
Ma gli occhi di Julien parlavano più ancora del suo gesto. Quel gesto tradì l'abate, la cui voce si alterò.
«Ebbene sì, ragazzo mio, ti sono affezionato. Sai il cielo che ciò è avvenuto a mio malgrado. Io dovrei essere giusto, non provare né odio né amore per nessuno. La tua carriera sarà difficile. Vedo in te qualcosa che offende la gente volgare. La gelosia e la calunnia ti perseguiteranno. Dovunque la provvidenza vorrà metterti, i tuoi compagni ti guarderanno sempre con odio, e se fingeranno di amarti sarà per tradirti con più sicurezza. A questo non c'è che un rimedio. Rivolgiti solo a Dio che ti ha dato per punirti della tua presunzione il peso di essere odiato. Che la tua condotta sia pura. È l'unica risorsa che vedo per te. Se ti leghi alla verità in un vincolo indissolubile, prima o poi i tuoi nemici saranno sconfitti. Julien non sentiva da molto tempo una voce amica. Dobbiamo allora perdonargli una debolezza. Scoppiò in lacrime. L'abate Pirard gli aprì le braccia, e quel momento fu dolcissimo per entrambi. Julien era pazzo di gioia. Quella promozione era la prima che otteneva. I vantaggi erano immensi. Adesso Julien mangiava da solo, o quasi, un'ora dopo gli altri seminaristi. Aveva la chiave del giardino, dove poteva passeggiare quando non c'era nessuno. Con sua grande sorpresa si accorse che lo odiavano meno. Si aspettava al contrario che l'odio sarebbe aumentato. Quel desiderio segreto che non gli rivolgessero la parola, che era però troppo evidente che gli valeva tanti nemici, non fu più un segno di ridicola alterigia. Per quegli esseri rozzi che lo circondavano, esprimeva il giusto senso della sua dignità. Venne il tempo degli esami. Julien rispose alle interrogazioni in modo brillante. Il primo giorno gli esaminatori nominati dal famoso gran vicario de Frilair furono molto seccati di dover sempre assegnare il primo posto, o tutt'al più il secondo, a quel Julien Sorel, che era stato loro segnalato come beniamino dell'abate Pirard. In seminario molti scommisero che nella graduatoria generale degli esami Julien sarebbe stato il primo, cosa che comportava l'onore di pranzare alla tavola del vescovo. Ma alla fine di una seduta dedicata ai padri della chiesa, un esaminatore molto abile, dopo aver interrogato Julien su San Girolamo e sulla sua passione per Cicerone, giunse a parlare di Orazio, di Virgilio e degli altri autori profani. Julien, all'insaputa dei suoi compagni, aveva imparato a memoria un gran numero di passi di questi autori. Trascinato dal suo successo, dimenticò il luogo in cui si trovava e alle ripetute richieste dell'esaminatore recitò e parafrasò con molto calore diverse odi di Orazio. Dopo aver lasciato che si desse la zappa sui piedi per 20 minuti, d'improvviso l'esaminatore cambiò espressione e gli rimproverò con asprezza il tempo perduto in quegli studi profani e le idee inutili o colpevoli che si era messo in testa.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it